Buongiorno da Giuseppe Bucci. La guerra tra Israele e Iran al G7 in Canada c'è accordo su una dichiarazione comune. Trump lascia il vertice, voci di un nuovo tentativo di mediazione americana. Abusi in ambito ecclesiastico, ora anche la Chiesa evangelica riformata cambia rotta, via libera più trasparenza, servizi di protezione e direttive per i risarcimenti. Stress, attacchi di panico, 2/3 degli apprendisti ha problemi psicologici, dice uno studio, e i sindacati chiedono interventi a partire da un aumento delle vacanze. L'Iran è fonte di instabilità in Medio Oriente e non può possedere armi nucleari. Questo è il riassunto della dichiarazione comune firmata da tutti i leader del G7 in Canada, in cui si ribadisce il sostegno a Israele, chiedendo però una de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, incluso un cessate il fuoco a Gaza. Il presidente statunitense Trump nel frattempo ha lasciato il G7. Washington, rivela il sito americano Axios, starebbe discutendo con Teheran la possibilità di un incontro già questa settimana fra l'inviato speciale in Medio Oriente Steve Witkoff e il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi. Sentiamo i dettagli con Naima Chicherio.
Il presidente Trump è stato vago con i giornalisti che gli hanno chiesto perché avesse deciso di tornare a Washington anzitempo. È stato bello essere qui, ringrazio tutti, vorrei poter restare, ma this is big stuff, è una cosa importante, devo tornare al più presto, ha detto immediatamente dopo lo scatto della foto di gruppo quando era ancora sul palco con gli altri leader del G7. Quale sia questa cosa così importante da sbrigare subito non lo sappiamo. Un portavoce della Casa Bianca e anche il segretario alla difesa Pete Hegseth avevano già detto che gli Stati Uniti non intendevano entrare in guerra, ma inizialmente si è comunque temuto che potesse esserci un intervento militare americano contro l'Iran. Lo ha detto la stampa israeliana e lo si poteva pensare anche perché Trump ieri sera ha pubblicato un post sui social in cui invitava la popolazione ad evacuare la capitale Teheran come se stesse per capitare il peggio. Le rivelazioni di Axios, che ha sentito un funzionario americano, ci dicono invece che Washington sta facendo un ultimo tentativo. Non è detto però che ci riesca davvero ad organizzarlo questo incontro per mettere fine a questa guerra con Israele e raggiungere un accordo sul nucleare. L'Iran non può possedere armi atomiche. Questo è un obiettivo che condividono anche gli altri leader del G7 e che è appunto contenuto anche nella dichiarazione che tutti loro hanno appena sottoscritto.
Ecco, cosa si dice in Israele di queste voci? Quali le novità dal terreno di questa quinta notte di bombardamenti? Sentiamo il collaboratore Michele Giorgio.
I media israeliani fanno riferimento all'iniziativa di Donald Trump. Quelli vicini all'opposizione sono abbastanza scettici sulla possibilità che la guerra possa portare in tempi brevi, così come ripete Netanyahu, un cambiamento di regime in Iran. Pertanto contano sul fatto proprio che il presidente americano possa spingere l'Iran ad accettare le condizioni per un accordo che non ha accettato nei mesi scorsi durante le trattative con gli Stati Uniti, ossia la fine dell'arricchimento dell'uranio nei suoi impianti nucleari. Le forze di destra e soprattutto i mezzi di informazione invece si augurano che l'amministrazione Trump ponga un ultimatum a Teheran e in caso di rifiuto gli Stati Uniti si uniscano ad Israele nell'attacco proprio all'Iran, e apprezzano il fatto che gli Stati Uniti stanno spostando una portaerei, la Nimitz, e velivoli per il rifornimento in volo verso il Medio Oriente. Sul terreno per Israele è stata una notte meno tesa rispetto alle precedenti, che hanno causato vittime e distruzioni. L'Iran ha lanciato 3 volte un totale di 10 missili balistici, prendendo di mira il centro e il nord di Israele, ma non ci sono stati impatti diretti su edifici in aree residenziali. Sull'altro versante invece i media iraniani hanno riferito di esplosioni a Teheran, soprattutto nella zona a nord-ovest della capitale, ma non ci sono al momento altri particolari. Ieri l'aviazione israeliana aveva colpito tra i vari obiettivi anche la sede della radio e della TV di Stato dell'Iran, suscitando clamore e non poche critiche.
Aggiungiamo che proprio in questo momento le agenzie stanno riferendo di sirene d'allarme a Tel Aviv e di forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Non ci sono altri dettagli al momento, vi terremo informati. 2/3 degli apprendisti soffrono di problemi psicologici, e quanto emerge da un'indagine condotta su quasi 45.000 giovani dal centro di competenza psichiatrica WorkMed. L'Unione Sindacale Svizzera chiede interventi rapidi. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
stressati e sopraffatti, ansia da esame, attacchi di panico, i problemi di salute mentale degli apprendisti sono diversi e diffusi. Il 61% ha avuto difficoltà psicologiche, il 41% lamenta addirittura sintomi di depressione relativamente frequenti. Tra i principali problemi individuati ci sono giornate di lavoro troppo lunghe, mancanza di ferie e paura di sovraccarico scolastico. I risultati dell'indagine rivelano anche che le aziende formatrici mostrano scarsa comprensione quando gli apprendisti commettono errori o incontrano difficoltà personali. Ma a cercare aiuto a scuola o in azienda sono pochi. Per Barbara Smucker, responsabile settore formazione di WorkMed, la ragione di questa reticenza sta nella vicinanza, nel fatto che i giovani temono che i formatori professionali e gli insegnanti possano notare qualcosa. Inoltre, chiedere aiuto, così come soffrire di problemi mentali, è qualcosa che viene ancora stigmatizzato. Per i giovani la priorità è che le misure di supporto siano gratuite, rispettino la confidenzialità e garantiscano l'anonimato. Per l'Unione Sindacale Svizzera è necessario agire per valorizzare l'apprendistato e alleviare il peso sulle spalle dei giovani. Propone di introdurre più vacanze, portandole a 8 settimane contro le attuali 5.
Abusi in ambito ecclesiastico. Molto si è parlato delle misure adottate dalla Chiesa Cattolica in Svizzera dopo i casi portati alla luce da una ricerca storica, abusi dai quali non può dirsi al riparo nemmeno la Chiesa Riformata, che però l'anno scorso aveva respinto la proposta di uno studio. Ieri è arrivata però l'inversione di rotta, come ci spiega Gianluca Olgiati.
La questione abusi è ritornata sul tavolo del Sinodo, il Parlamento della Chiesa Evangelica Riformata Svizzera, riunito a San Gallo. Lo stesso Sinodo che un anno fa aveva bocciato la proposta dell'organo direttivo di realizzare uno studio che esaminasse gli abusi non solo nella Chiesa ma in tutta la società. Troppo costoso, troppo ambizioso erano state le motivazioni. Ieri invece via libera unanime a una serie di misure, sì alla creazione di un servizio per la segnalazione dei casi di abuso, sì a direttive per i risarcimenti delle vittime, sì a linee guida per proteggere l'integrità delle persone. Molti gli interventi che hanno chiesto un cambiamento culturale, come quello della presidente della Chiesa Evangelica Svizzera, Rita Famos, per la quale, proprio come le vittime, anche la Chiesa deve trovare la forza di affrontare questo tema. E ci sarà trasparenza. I numeri sui casi di violazione dell'integrità fisica, sessuale e spirituale verranno pubblicati annualmente. E Rita Famos ha annunciato di voler tornare a sottoporre al Sinodo in novembre la proposta di realizzare uno studio per far luce sul passato all'interno della Chiesa Riformata.
È tutto per ora, ci sentiamo più tardi.